Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta di questa puntata di Al di là della notizia che va in onda sabato 7 gennaio 2012. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che è in console, in regia ci sono Maria Serena Tulli e Andrea De Angelis. Oggi torniamo sulle stragi di cristiani in Nigeria. Purtroppo continua a salire il numero dei cristiani uccisi nel nord-est di questo paese africano. Pensate, nelle ultime due giornate sono 36 le vittime della violenza. Uomini armati hanno aperto il fuoco ieri sera in una chiesa a Yola, capitale dello stato di Adawama, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno 8 fedeli in un nuovo attacco contro una chiesa. E gli integralisti islamici della setta Boko Haram ieri avevano fatto irruzione sparando all'impazzata in una casa a Mubi, sempre nel nord-est, facendo fuoco contro le persone che stavano partecipando alla veglia funebre di uno dei 5 cristiani assassinati giovedì durante una cerimonia religiosa. A terra sono rimaste 17 persone prive di vita e un numero imprecisato di feriti. Continuano questi attacchi armati. Il massacro di ieri è avvenuto come uno dei due di giovedì nella località di Mubi e molte persone si erano radunate in un'abitazione per la veglia funebre ad una delle vittime di giovedì, e l'altro attacco di giovedì era avvenuto nella notte a Gombe, sempre contro fedeli cristiani riuniti in una chiesa per pregare. Negli ultimi mesi dunque gli attacchi di questa setta integralista Boko Haram continuano a moltiplicarsi e lo stato di emergenza che era stato decretato l'ultimo giorno dello scorso anno, il 31 dicembre, dal presidente della Nigeria Goodluck Jonathan, originario del sud e cristiano, questo stato di emergenza nelle zone a maggioranza islamica più turbolente non ha dato alcun risultato. C'è anche da registrare un vero e proprio esodo. Le agenzie parlano in queste ore di un'emergenza sfollati nel nord-est della Nigeria, perché centinaia di persone stanno abbandonando le loro case nella città di Potiskum, proprio nel nord-est del paese, non lontana questa città dai luoghi dove sono avvenuti i massacri di cristiani per mano degli integralisti islamici della setta Boko Haram nelle ultime ore. Noi sentiamo subito, come ieri, al microfono di Alessandro Gisotti del nostro notiziario, l'arcivescovo di Jos, Monsignor Ignatius Ayau Kaigama, aveva commentato questo ennesimo attacco ai cristiani, questa ennesima strage di cristiani.
Io sono terribilmente triste, come tutti i nigeriani, sia musulmani sia cristiani. Queste persone ammazzano i cristiani che sono a pregare, fanno questo quasi ogni giorno. Cosa possiamo fare adesso? Tornare al governo di darci la protezione perché possiamo dormire con tranquillità. Questo gruppo fondamentalista non sa niente della sacralità di vita e per loro basta ammazzare, distruggere e fare una grande divisione tra cristiani e musulmani. Questa è la loro agenda.
C'è la paura che ci sia il caos, attentati ogni giorno?
Sì, c'è una grande paura, perché la vita non è normale. Non possiamo congregare a pregare sia al giorno sia alla notte. E questo è una terribile barriera per noi e per il Vangelo anche. Quasi siamo in prigione, una cosa molto dolorosa.
In questo momento è importante rafforzare il dialogo interreligioso per isolare i violenti, i terroristi.
Sì, il dialogo continua. I musulmani normali non vogliono ciò che sta accadendo, non vogliono. Dobbiamo continuare sperando che il dialogo porta frutti, fare tutto il possibile di ostacolare le attività di questo gruppo.
E questo era l'arcivescovo di Jos in Nigeria, Monsignor Kaigama, intervistato da Alessandro Gisotti. Ma cerchiamo di capire le radici di questa violenza che si accanisce contro le comunità cristiane nel nord-est della Nigeria. Cerchiamo di capire cosa c'è dietro questa setta di estremisti, la Boko Haram. Siamo collegati con Verona, con la redazione di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del mondo nero. Con noi c'è padre Franco Moretti, che saluto e ringrazio, il direttore di Nigrizia. Padre Moretti, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Padre Moretti, dunque continuano i sanguinosi attacchi dei fondamentalisti di Boko Haram contro la comunità cristiana nel nord-est della Nigeria. 28 persone uccise in due giorni, lo abbiamo detto. Padre Moretti, possiamo parlare di una guerra di religione, come dice qualcuno, o no?
Non siamo davanti a una guerra di religione. Siamo davanti a scontri che hanno radici sociali, economiche, etniche e anche religiose, ma non si può sottolineare soltanto l'aspetto religioso per poi dire che sono delle guerre religiose. Si dà il fatto che tra i morti ci siano anche dei musulmani moderati, quindi siamo di fronte al fatto che una popolazione si trova in un paese molto ricco, direi straricco, benedetto dall'alto con immense risorse, soprattutto petrolio, e questi popoli, questi gruppi umani, soprattutto nel nord del paese, stentano a godere di questi frutti, di questi beni, di queste risorse. Se fosse più giustizia, se fosse più armonia sociale, queste guerre, questi scontri, questi conflitti diminuirebbero e forse cesserebbero.
Del paese continuano le tensioni sociali legate anche all'aumento del prezzo della benzina, che è raddoppiato dall'inizio dell'anno. C'è qualche collegamento tra queste violenze e questa situazione sociale, economica?
Diciamo così, che le violenze in Nigeria non sono limitate a questa zona del paese. Anche al centro del paese abbiamo degli scontri tra gruppi etnici diversi. Abbiamo poi una vera guerra, una guerriglia nel sud, nel delta del Niger, e nessuno parla dello scontro nel delta del Niger come scontro di religione o guerra di religione. Lì si tratta di popoli che da decenni vengono sfruttati, o meglio, le loro risorse o le risorse che sono nel loro territorio o sotto il loro territorio, si tratta di petrolio, vengono succhiate, vendute all'estero, e loro come grande risultato si trovano ad avere il loro ambiente distrutto da questi travasi di greggio, dal famoso gas flaring, il gas vengono bruciati all'aria aperta, quindi abbiamo davvero le acque contaminate, e lì da decenni stanno brontolando, stanno contestando e stanno anche facendo atti di vero, diciamo, guerriglia. Ora il governo sta dialogando con questi movimenti di guerriglia, sono arrivati una sorta di amnistia, ma nessuno mai si è sognato di parlare di scontro islamico. A nord noi abbiamo l'incontro tra le popolazioni, diciamo, animiste cristiane con le grandi masse islamiche. Teniamo presente che il movimento Boko Haram, che vuol dire tutto ciò che è occidentale, sia anatema, quindi in un altro modo si potrebbe tradurre l'educazione, la civiltà occidentale è anatema, è peccato, quindi va evitata. Diciamo, sono fondamentalisti, come sono fondamentalisti altri gruppi cristiani, se sono chiese, diciamo, legate ad alcune denominazioni evangeliche americane, possiamo star certi che sono fondamentalisti anche loro. Quindi sono due visioni di religione che si scontrano, ma il carburante vero di questo scontro è dato dal fatto che gli uni hanno goduto della modernità, sono andati a scuola, hanno mezzi, diciamo, moderni di migliorare la qualità della vita, gli altri invece, anche per tradizione, non hanno mai goduto davvero di questo nuovo progresso.
E padre Moretti, come nasce questo movimento islamista, i Boko Haram?
I Boko Haram, diciamo, inizia verso il 2003, siamo dal 23 al 31 dicembre del 2003, 200 membri di questo setta di Boko Haram, che vuol dire, come dicevo prima, l'educazione occidentale è peccato, attaccano diverse stazioni di polizia nello stato di Yobe, uccidendo numerosi poliziotti, rubando armi e mezzi. La reazione non si fa attendere e una ventina di terroristi vengono uccisi. Ma se noi studiamo la storia di queste terre, di queste regioni nord-orientali, troviamo che 20 anni prima erano accadute cose molto simili. Ora, il profeta non era più Yusuf Muhammad, ma era Maitazime, che vuol dire colui che maledice. Era un altro profeta venuto dal Camerun e trovandosi di fronte a un tentativo del governo di modernizzare l'educazione, la cultura, lui si ribellava, quindi era contro l'uso delle biciclette, era contro l'uso delle scuole occidentali, era contro l'uso degli orologi, era contro tutto ciò che richiamava la modernità, lui lo condannava. Non era stupido, non era di per sé contro l'orologio in quanto tale, ma in quanto questi nuovi oggetti che entravano nella cultura potevano portare a un disprezzo della cultura tradizionale per poi vendere anima e corpo alla mentalità occidentale. Questo Maitazime, che significava, era un soprannome che la gente gli dava, colui che malediceva tutti questi tradimenti della cultura tradizionale che, guarda caso, era islamica. E ci furono quindi attacchi alle stazioni di polizia. In quel caso il governo, anche se un po' in ritardo, intervenne in maniera molto forte, uccidendo una volta 3.000, altre volte 1.000, si arrivò addirittura a 4.000 morti in una volta. Quindi davvero l'esercito entrò e fece man bassa, anche se non lo eliminò mai questo movimento.
Ecco, padre Moretti, da quello che lei ci spiega emerge che si tratta di un conflitto di radice culturale, sociale, prima ancora che religioso. Ma in questo caso però lo Stato in Nigeria sembra davvero impotente. Anche lo stato di emergenza decretato dal presidente Jonathan, in questo caso nel nord del paese, non ha avuto nessun esito.
Esatto. Non posso garantire l'esattezza di questa interpretazione che ora le suggerisco, ma alcuni osservatori, andando a studiare la reazione del governo centrale, federale, ai vari scontri che si erano registrati già nei decenni precedenti, giungono a dire che in effetti il governo federale non si è mai molto interessato al nord, di portare la modernità al nord. Questo poi era già stato una metodologia adottata già dalla potenza coloniale, i britannici. Ricordiamo che la Nigeria sarebbe dovuta diventare indipendente nel 1957, ma non si poté procedere con l'indipendenza proprio perché il nord era impreparato, totalmente impreparato. C'erano 2 milioni di scuole coraniche, ma c'erano 2 o 3 scuole, moderne, occidentali, in grado di preparare impiegati, amministratori, eccetera. Quindi l'indipendenza dovette essere procrastinata di 3 anni. Ma quando arrivò nel 60, la disparità tra nord e sud era ingente e il governo non si è mai spinto, non ha mai accelerato, non ha mai pigiato il gas, sulla modernizzazione del nord, anche perché i vari sceicchi dei vari sultanati non volevano la occidentalizzazione del nord. Prima la potenza coloniale, poi il governo federale accettarono questo. Sta di fatto che quando ci fu le prime rivolte di Maitazime negli anni 80, il governo non intervenne subito, lasciò che gli scontri degenerassero per poi avere un buon motivo per intervenire con l'esercito e davvero fece delle stragi.
Ecco, lei pensa che in questo caso si stia andando verso un esito dello stesso genere?
Purtroppo io ho paura di sì. Tengo presente che nello Stato di Kano il governo dello Stato non è in mano al partito che è al potere ad Abuja. C'è un partito particolarizzato proprio lì, che è totalmente contrario al governo federale, che viene accusato di essere una casta, diciamo, oligarchica. Quindi il partito di governo è da decenni che tenta di vincere in questi stati, ma non ce la fa mai. Quindi qualcuno dice c'è un certo risentimento tra il governo federale e i governi locali di questi stati. Tutti gli stati del nord sono scontenti del fatto che il presidente sia Goodluck, un cristiano del sud, quando invece, secondo, diciamo, un accordo tacito, in questi anni la presidenza sarebbe toccata a una personalità del nord. È vero che sono musulmani contro cristiani, ma ci sono anche mille altre ragioni, forse anche più importanti.
Questa dunque la lettura di padre Franco Moretti, direttore di Nigrizia, sulle violenze contro la comunità cristiana nel nord-est della Nigeria. Io saluto e ringrazio un altro ospite che ci ha raggiunto in questo momento al telefono qui sulla Radio Vaticana in diretta. Si tratta del padre Giulio Albanese, direttore di Popoli in Missione, il mensile di informazione e animazione missionaria delle Pontificie Opere Missionarie. Padre Giulio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
Giulio Albanese, una voce molto conosciuta ai nostri ascoltatori. Dunque una lettura, quella di Franco Moretti, che innanzitutto chiariva: non possiamo parlare di una guerra di religione, a proposito delle stragi di cristiani a cui stiamo assistendo nel nord della Nigeria. Tu, Giulio, sei d'accordo?
Al 100%. È una strumentalizzazione, semmai, della religione, ma questo l'hanno detto anche a chiare lettere i vescovi nigeriani. Mi viene in mente la recentissima dichiarazione dell'arcivescovo di Abuja, Monsignor Onayekan. È chiaro che ci sono sicuramente all'interno del palazzo delle congiure in atto, proprio per indebolire non solo il governo centrale di Abuja, ma in particolare il neopresidente Goodluck Jonathan. Su questo non v'è dubbio. È chiaro che vi sono delle oligarchie locali che in una maniera o nell'altra gettano benzina sul fuoco per interesse di parte. Ed è chiaro, in un paese in cui l'1% della popolazione detiene il 75-80% della ricchezza nazionale, è chiaro che le masse impoverite, da questo punto di vista, inutile nasconderselo, rappresentano il terreno fertile, oserei dire il vivaio per ogni genere di fondamentalismo. E qui viene fuori il discorso anche dei Boko Haram, ma non dimentichiamo che ci sono anche altre formazioni armate, vi sono altri gruppi dissidenti, e questo anche per esempio nella regione del Delta, la regione da cui è originario proprio il presidente Jonathan. Un altro aspetto, a mio avviso, da sottolineare a chiare lettere è che comunque ci sono anche interessi stranieri, e l'intelligence nigeriana dice che probabilmente dietro Boko Haram ci sono le cellule maghrebine legate ad Al-Qaeda. Io direi di più, c'è sicuramente un legame con il movimento salafita. E siccome i salafiti, inutile nascondercelo, stanno assumendo un ruolo di leadership anche nel Nord Africa, pensiamo all'Egitto, e sapendo bene che sono di estrazione saudita, sapendo bene che questi signori sono quelli che comunque in una maniera o nell'altra hanno finanziato il movimento di Al-Qaeda, di Osama Bin Laden, beh, insomma, da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe auspicabile che la comunità internazionale smettesse di stare alla finestra a guardare, anche perché il rischio grande è che questa primavera araba si trasformi in un algido inverno, questo non solo sulla sponda mediterranea, ma che in una maniera o nell'altra queste spinte fondamentaliste in una maniera o nell'altra si spingano a meridione, contaminando anche la fascia subsahariana.
Ecco, fin qui la tua lettura, padre Giulio, lettura dal punto di vista geopolitico molto chiara ed efficace. Da un punto di vista, diciamo, pastorale, come comunità cristiana che vive in Occidente, in Europa, in quello che un tempo si chiamava il ricco Occidente, ora le cose forse stanno cambiando, come possiamo guardare a quello che sta succedendo ai cristiani di questo ricco e grande paese africano, ma così martoriato?
Beh, una prima valutazione direi proprio di ordine teologico. Quando una comunità cristiana è perseguitata, a noi va tutta l'affezione, la comunione. Davvero dobbiamo sentirci vicini a questi fratelli, a queste sorelle, nella consapevolezza che davvero stanno portando la croce di Cristo. Non dimenticando che comunque, leggiamo nel Vangelo, capitolo 5 di Matteo, beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, a significare che laddove vi è persecuzione significa anche che vi è testimonianza, vi è militanza evangelica. Detto questo, io credo che a noi viene chiesto, come cristiani, come espressione della società civile occidentale, di dare voce a chi non ha voce. E dunque, a mio avviso è importante tenere presente che se oggi la situazione in Nigeria è così difficile è perché vi sono una serie di cause di tipo sociale, politico, economico, vere e proprie ingiustizie che in una maniera o nell'altra penalizzano i ceti meno abbienti che rappresentano la stragrande maggioranza, e questo significa che la globalizzazione va davvero redenta. Insomma, questa globalizzazione che in una maniera o nell'altra ha permesso alle compagnie petrolifere in Nigeria di siglare contratti estremamente vantaggiosi, non dimentichiamo che i proventi dell'oro nero sono finiti sempre nelle tasche delle oligarchie locali e mai in una maniera o nell'altra hanno risposto a quelle che sono le istanze della gente, della Repubblica, del bene comune. Ecco, io credo che da questo punto di vista la globalizzazione oggi abbia bisogno davvero di essere radicalmente modificata, non solo a casa nostra, io non mi riferisco solo alla crisi dei mercati che riguarda l'Occidente, ma mi riferisco anche ad un contesto come quello nigeriano, in cui nolente o volente un certo sistema ha acuito la divaricazione tra ricchi e poveri.
Grazie davvero a Giulio Albanese per questa lettura, per questo commento alle stragi di cristiani in Nigeria che purtroppo continuano. Giulio, buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie davvero a Giulio Albanese, dunque direttore di Popoli e Missione. Con il suo commento noi ci fermiamo qui e chiudiamo la puntata odierna di Al di là della notizia. Grazie anche a padre Franco Moretti e anche ad Alessandro Gisotti che ci ha fornito la sua intervista a Monsignor Caigama. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.